Vogliamo leggere insieme da Matteo il capitolo 6, perché Gesù parla in termini negativi del digiuno, ma non del digiuno in sé, ma da come veniva applicato, come si svolgevano le cose. Matteo capitolo 6, dal versetto 16 al 18. Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Che il Signore benedica la meditazione della sua parola, perché siamo una Chiesa più, sempre più degna del nome Chiesa di Cristo. Amen. Qui Gesù parla, come in altre occasioni, del digiuno rituale, formale, fatto senza cuore, con lo scopo, come vediamo qualche volta, di mettersi in mostra, guardate, come sono santo, come puro, come non sono come quelle altre persone. L'atteggiamento era totalmente negativo e ancora nei profeti Dio parla di questo atteggiamento, parla alle persone dicendo: vi vomiterò dalla mia bocca. Dio rifiuta il digiuno che è fatto solo per l'uomo, per innalzare l'uomo. Però questo brano che abbiamo letto continua. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vedi nel segreto te ne darà la ricompensa. A volte bisogna notare nelle scritture quello che non c'è. Qui non è scritto se digiunate, ma quando digiunate. Non ci sono comandamenti per la Chiesa del Signore di digiunare. Non ci sono ordinanze a riguardo. Però vediamo nel Vecchio Testamento che il digiuno faceva parte della loro vita spirituale, normale, rientrava nella norma, era dato per scontato. Infatti noi vediamo che chiedendo la vittoria in una guerra c'era la preghiera e il digiuno. Qualcuno non aveva un figlio, desiderava un tanto figlio, ha pregato e digiunato. Momenti di lutto, momenti quando si chiedeva la misericordia di Dio, il perdono, quando si chiedeva aiuto o protezione, ho scritto un elenco delle cose qua. Qualche volta per piacere a Dio, le persone, c'è un digiuno che piace a Dio. Qualcuno chiedeva saggezza, pregava, digiunava. Abbiamo nella Bibbia, oltre agli aspetti negativi del digiuno falso, rituali, abbiamo oltre 30 esempi positivi del digiuno. Anche nel Nuovo Testamento, dove, ripeto, non c'è l'ordine mai di digiunare, però quando si parlava della preghiera, quando si parlava della comunione con Dio, veniva dato per scontato che c'era anche questo tempo di preghiera, era la normalità per la Chiesa di allora, non come esercizio mistico, non pensando di trarne qualche vantaggio. Il digiuno, addirittura possiamo dire, non è una garanzia di risposta alla preghiera. Davide, una volta pregando per suo figlio, digiunava, digiunava. Il digiuno non è un esercizio spirituale che obbliga Dio Dio ad agire come vogliamo noi. Non è un braccio di ferro, non è un acquistare dei favori presso Dio, nel senso che operiamo, paghiamo e Dio deve darci quello che chiediamo. Infatti nel caso di Davide, la sua preghiera con tanto di digiuno non è stata esaudita. Non possiamo pensare che poiché digiuno sono forte, non posso pensare che poiché digiuno sono spirituale, non posso assolutamente digiunare per poi mettermi al di sopra di altri che magari non digiunano. Anche perché, pensando a questo comandamento, forse tu digiuni più degli altri, ma perché tutti sanno quanto digiuni, ma tu non sai che quella persona che dove ti metti su un piedistallo sopra quella persona, tu non sai che in segreto digiuna molto più di te, ma senza far suonare la tromba prima di farlo, senza testimoniare, ero in digiuno, lasciamo stare, ero davanti al Signore, poi la modalità lo lasciamo, che si rimanga una cosa segreta. Il digiuno, vorrei invitarvi a leggere dal profeta Gioele, dove troviamo menzioni di questa pratica comune nel popolo di Dio, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Gioele capitolo 2, il versetto 12. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciatevi il cuore, non le vesti, tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Abbiamo la menzione del digiuno, ma l'accento dove viene posto? Sul cuore. L'atteggiamento del cuore, tornate a me con tutto il vostro cuore. Il rapporto che abbiamo con Dio è quello che desideriamo dal Signore che è al primo posto. Il digiuno può essere definito anche un mezzo, un ausilio, qualcosa che accompagna il lavoro vero e proprio, che è un accostarsi a Dio. Non è meritorio, ma un'espressione dell'intimo della persona. Già noi troviamo in momenti di grave pericolo o di lutto, non ho appetito, perché c'è qualcosa di molto più forte che le esigenze nutritive del corpo. Le esigenze alimentari del corpo. Il digiuno si può dire che ha come elemento che contribuisce alla sua formazione. Non ho tempo per mangiare, ci sono cose ancora più importanti. Mi interromperei, farei questo, però io devo stare davanti al Signore, perché il digiuno conosce anche questa urgenza, conosce il dolore, entra nel dolore, come dice Isaia, del senza tetto, del chi non ha da mangiare, chi non ha da bere, chi è privo di genitori, chi sta morendo, chi è oppresso dal nemico, chi grida, chi mi libererà da questi nemici che possono essere gli assiri o i babilonesi, o possono essere anche nemici dentro di noi. È un portare tutto il nostro essere davanti al Signore. Gesù stesso, vorrei invitarvi a tornare nel Nuovo Testamento, Matteo il capitolo 9. il versetto 14. Matteo 9, versetto 14. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni, Giovanni Battista, e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo fare il cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Questo ci indica qualcosa della natura del digiuno. Gesù ha detto: io sono con voi tutti i giorni, ma lo dice a noi in modo diverso da come lo diceva ai discepoli mentre era ancora qui sulla terra, prima di ascendere in cielo. Quella volta era con loro fisicamente, per quello diceva: non è il caso di fare il digiuno, però un giorno me ne andrò. Ma aspetta, c'è la promessa: io sarò con voi tutti i giorni, ma fisicamente starà con noi tutti i giorni. Gesù oggi è a Gerusalemme, o a Damasco, in Galilea. Dov'è Gesù? È qui in Italia, è qui a Udine. Dov'è Gesù? Il Gesù fisico non c'è. Gesù è tornato a rivestire i suoi attributi divini, li rivesti a pieno. E noi, come Gesù stesso ha detto, quando ha detto che non adoreranno più né in Samaria né a Gerusalemme, ma in spirito, noi dobbiamo presentarci davanti a Dio in spirito. Ecco, il digiuno, quando si predilege, l'aspetto spirituale dell'uomo, quando si mette l'accento sul nostro essere, non soltanto carne, non soltanto anima, ma anche spirito. E noi, col digiuno, ci appartiamo dal mondo, delle preoccupazioni del mondo, e senza fare, come ho detto prima, un'esperienza mistica, adoriamo Dio in spirito e verità, con più tempo a disposizione. La carne qualche volta viene proposta come uno dei nemici e contrapposto allo spirito. Noi non digiuniamo per far morire la carne, perché non è il digiuno, far morire la carne è una cosa spirituale, ma per dire: è vero che sono corpo e dedico tanto di del mio tempo, il mio denaro, le mie energie al corpo, alla bellezza anche del fisico. Anche l'anima dedico del tempo anche a lei, ma oggi con questo tempo voglio veramente combattere, né per forza né per potenza, ma per il tuo spirito, o Signore degli eserciti. Il popolo di Dio ammette con il digiuno che il corpo non può fare niente, che è a livello spirituale che si agisce. Il corpo in sé non può incontrarsi con Dio, è nello spirito. Ed è perché siamo, come dice sempre Matteo, affamati e assetati delle cose più profonde. Noi dedichiamo questo tempo al digiuno, trascurando quelli che potrebbero essere visti come le esigenze del corpo. Parlando del cibo, giusto per dire come il digiuno non è un sacrificio. Un giovane sano può digiunare per 40 giorni senza avere fame. Gesù ha digiunato per 40 giorni, dopodiché ebbe fame, perché un giovane sano che disciplina il proprio corpo come ginnastica, come una dieta anche sana, può stare senza cibo, dico cibo, non dico acqua, cibo per 40 giorni. Non è un sacrificio, è un modo per confessare che siamo anche spirito, trascurando le esigenze false del corpo, Perché facendo digiuno viene la fame. Quando è che viene la fame? Il momento che il pastore annuncia la settimana prossima ci sarà il digiuno, oh che fame che ho! Già con l'annuncio che si dovrà e si inizia ad accumulare grassi come gli orsi in autunno. E la fame vera, diciamo, se non fate un digiuno di 40 giorni, non esiste per un giovane sano. E è un modo per stare alla presenza del Signore, senza essere condizionati. Da anche il fatto che ci appartiamo come chiesa sono i telefoni spenti. Amen, i telefoni spenti. E vuol dire che desideriamo veramente stare con Lui. Più volte è scritto che, possiamo leggere Matteo sempre, bene leggere le scritture. E parlo sapendo che ci sono delle persone anche presenti che si trovano in una situazione senza via d'uscita, una via impossibile a superare, un muro impenetrabile. Però Matteo 17, il versetto 18, diciamo dal 16, l'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarire questo ragazzo indemoniato. E Gesù rispose: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Ecco, la mancanza di fede. Dopo Gesù indica il digiuno, ma abbiamo fatto di tutto. Messo tutte le mie risorse, ho parlato, ho pregato, ho fatto tutto, non è successo niente. Come possiamo avere più fede? Come possiamo confidare non nella psicologia o i consigli così validi che diamo, ma in qualcosa di più forte? Come posso vincere dove fino adesso ho conosciuto solo la sconfitta? Gesù sgridò il demonio. E quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Mi chiedo, se questo ragazzo venisse da noi, come ci comporteremmo, quale potenza avremmo? Allora i discepoli, accostatosi a Gesù, in disparte gli chiesero: perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? E Gesù rispose loro: a causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa di qua a lì, e passerà. E niente vi sarà impossibile. Niente. Dico questa parola per chi si trova. Abbiamo il fratello Mike, anche ieri abbiamo parlato. Forse questa sarà l'ultima domenica che sarà con noi, perché c'è una cosa impossibile, un giudice che ha già detto di no ad una certa cosa, è stato richiamato per esprimersi di nuovo a riguardo. È impossibile che cambi idea, però niente vi sarà impossibile. Noi che abbiamo problemi familiari, uno dei motivi principali perché abbiamo convocato queste riunioni, noi che abbiamo problemi finanziari o di lavoro, problemi affettivi, problemi è una cosa venuta fuori anche questa settimana, di peccati che continuano a dominare su di noi, a farci cadere, cadere, cadere. Non un dominio assoluto, ma non riusciamo a dominare quel peccato, continua a macchiarci. Niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Perché ci sono livelli di fede, ci sono livelli di potenza. Loro avevano la potenza per fare certe opere. E qui siamo già dopo quando sono usciti in 12, poi 70, però si trovano davanti ad un problema perché dovevano crescere. Noi ci appartiamo oggi, ed è bene che sia un'usanza privata di molte persone, o mi vanto di una cosa, quando anche un solo membro negli anni ha detto: fratello, perché non facciamo una giornata di preghiera con il digiuno? Non ho mai detto di no, come non ho mai detto no a possiamo pregare insieme. Trovandoci davanti a certe situazioni, potremmo tirarci indietro e dire: Signore, aiutami a vivere nella sconfitta. E parlo di una sconfitta, non una situazione che non ci piace, ma quando una situazione sa di sconfitta, sa di debolezza nostra, che sa del diavolo che non slogge, che non riusciamo a smuovere da quel posto che occupa. Ripeto, specialmente con peccati che ci assilano continuamente negli anni. Oppure, come dice anche Isaia, voi fate digiuni, ma per cosa digiunate? Colmo dei colmi, facendo il digiuno, dovremmo fare il digiuno noi perché gente possa mangiare, perché c'è chi è senza mangiare. Noi facciamo il digiuno anche perché siano liberati da questa oppressione, magari che possano trovare un lavoro, una sistemazione, perché piova, perché l'economia si riprenda. Tornando a Gioele, è una questione di cuore. Perché siamo indifferenti davanti ad un ammalato? La povertà che dilaga, quella ancora, quell'illustrazione che quando l'ho saputo mi ha cambiato. Qualcuno che andava in giro con un sasso in bocca per non sentire la fame. È una cosa da mettere il telegiornale, poi cambiamo perché c'è un quiz che ci piace, un telefilm. Queste sono cose che ci devono toccare, sono queste le cose. L'oppressione che subiscono alcune persone, dico come chiesa, siamo stati coinvolti ultimamente in una ragazza tredicenne, sempre per la strada, in centro, che andava con tutti gli uomini che capitavano. Ringrazio il Signore che la nostra chiesa ha potuto fare qualcosa. Però non dicendo: oh, è da fare, oh, ma con passione, con urgenza, con rabbia. Questi sono gli elementi che devono associarsi alla proposizione del digiuno. C'è una guerra spirituale in atto. Mi ricordo, giusto per dire una cosa, una volta nomino una via, potrei nominare altre vie, Viale Trieste, che era diventato un supermercato del sesso. Ogni 20 metri c'era una donna la notte a cercare clienti. Non ci siamo appellati né al sindaco né ad altri, ma in preghiera abbiamo messo la situazione davanti al Signore e sono sparite tutte. Non so dove sono andate, non dico che non fanno più quel mestiere lì, però una nostra via è stata ripulita dal peccato. Noi come Chiesa, se abbiamo parlato della politica, gli scopi della politica, noi siamo molto scettici riguardo a tutto il mondo della politica con i suoi mezzi. Non è con un decreto che si toglie il peccato, ma con la preghiera, con il digiuno, con un'opera d'urgenza da parte della Chiesa del Signore. Qualcuno dice che forse il digiuno non è il caso. Gesù è nel Nuovo e il Vecchio Testamento? Fa parte della via vecchia o è già nel... Se Giovanni Battista possiamo giustamente dire che si colloca nell'Antico Testamento, Gesù a pieno titolo è nel Nuovo. E l'Apostolo Paolo, i primi discepoli, i primi apostoli, i primi profeti, vediamo continuamente quando uno doveva essere nominato diacono o anziano o mandato in missione, come lo stesso Paolo. C'era la preghiera, c'era il digiuno. Vogliamo anche noi, fratelli, unirci umilmente in preghiera, con o senza il digiuno. Appunto, non ho il diritto di insistere sul digiuno, ad esortarvi in modo forte per la preghiera, sì, ma vogliamo pregare pensando ai locali nuovi, pensando però soprattutto alle famiglie, che ci sono troppe famiglie che si stanno associando, si stanno avvicinando alla nostra chiesa, che hanno dei problemi gravi. Anche per amore di queste persone vogliamo metterci davanti al Signore, perché la sconfitta, che è inevitabile, sparisca nel nulla, che sia come quando calpestiamo la cenere, come dice il Salmo 103, cammini sopra la cenere, che c'è un mucchio, ci cammini sopra, dopo un po', ma dove la cenere? Non c'è più, si è sparso, sparito nel nulla. Così, fratelli, vogliamo col cuore risoluto presentarci davanti al Signore con una convinzione piena che questa è un'arma, la preghiera, che il Signore ci ha dato per sconfiggere il nemico. Amen.